Era questa la domanda che mi hanno detto fondamentale, da cui parte Coelet, ma è la domanda poi di tutto il libro di Coelet, a che però tutto l'affanno, tutta la fatica da schiavi, la fatica vana, inutile, dell'uomo, cioè di Adamo, quale profitto per Adamo se tutto è Abele? Quale guadagno c'è a fare l'uomo se l'uomo è vittima dell'essere uomo, è vittima della vanità dell'essere uomo? Quale utilità, quale profitto, a che però tutto l'affanno, la fatica inutile da schiavo dell'uomo sotto il cielo? Cioè quello dice: parlo sotto il cielo, a altezza d'uomo, di sopra appunto non so. Sotto il cielo Coelet cerca onestamente di trovare il senso delle cose e risponde appunto che lui non lo trova, perché tutto è vanità, o meglio il senso è che tutto è vanità. Stiamo percorrendovi, spero ci ricordiamo, il primo filo. Non è che appunto con questo primo filo vogliamo scomporre tutto il tessuto del Coelet. Abbiamo proposto, abbiamo ipotizzato che il tessuto del discorso di Coelet è composto da tre fili principali: la vanità, la sapienza, la fede o Dio. Noi stiamo percorrendo, teniamolo sempre presente, perché la vertigine che dà a percorrere solo il filo della vanità è grossa, certamente. Stiamo percorrendo il filo della vanità. E vogliamo questa sera, perché poi non sarà quasi più concesso, escluso queste due sere, di proseguire un po' parola per parola, abbiamo voluto, vogliamo dare un po' l'esempio di cosa sarebbe una lettura così, ma sarebbe estremamente dispersiva, perché Coelet non è che procede per capitoli, per temi, e quindi dopo procederemo più per temi, come avevamo già suggerito. Però possiamo in questi primi versi, che non Giorgio sta facendo la fatica di scrivere, stiamo appunto esemplificando una lettura ancora tematica della vanità, evidentemente attraverso un commento ai versetti. Questa sera commenteremo i versi da 4 a 11. Versetti da 4 a 11 che cercano di fare un bilancio, potremmo chiamarlo così, di uno sguardo sul mondo. In qualche maniera anticipa tutti i temi della vanità, che poi dettaglieremo un po' meglio, almeno alcuni di questi temi. Un bilancio che viene fatto prima, è un po' artificiale, ma sembra che sorregga il testo una divisione così, prima con uno sguardo sulla natura e poi uno sguardo sulla condizione umana, il mondo, che è appunto fatto di natura e di vicenda umana, di storia, no? Da 4-7 sembra appunto che le parole di Coelet vogliano indagare la natura che sta attorno all'uomo. Una generazione va, versetto 4, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Vediamo un po' di buttargli qualcosa sulle parole. Voi tenete d'occhio le parole, soprattutto generazione, la durata che scorre dalla nascita di un uomo alla nascita del suo primo figlio, una generazione. Terra, l'universo dove vivono e passano le generazioni umane, il pianeta delle generazioni, il palco delle generazioni. Viene appunto affermato un contrasto tra il fatto che la scena resta, la perennità della terra, e gli uomini passano. Una generazione sparisce, ad essa ne succede un'altra in un movimento incessante e monotono di cui non si vede lo scopo, il termine. Invece la terra permane, ma la terra resta sempre la stessa. La terra resta sempre la stessa non vuol dire che la terra è immobile nello spazio, piantata su pilastri, come sostenevano i cardinali che condannarono Galileo, riferendosi anche a questo testo, quello del sole appunto, che si muove nel cielo, e la terra invece che è piantata ferma su pilastri, citavano Coelet, 1-4, per condannare Galileo. Appunto, qui l'idea non è di immobilità nello spazio della Terra, ma è l'idea di un permanere. E sempre non è affermazione filosofica dell'infinito, dell'eternità contro l'evoluzionismo, ma è l'idea di una durata indefinita. Sperimentalmente allo sguardo dell'uomo non appaiono cambiamenti. Il contrasto vuol dire, guardandomi in giro, io vedo che il cantiere dura, che questi alberi dureranno, che questa, la maresana sopravviverà a me, appunto, che il cielo continuerà a brillare quando io sarò morto, appunto, la terra resta e noi andiamo. Questo è il senso dell'affermazione di Coelet. Gli uomini che si succedono sono incapaci di cambiare profondamente la terra. Ma anche il rapporto inverso, dunque gli uomini hanno un rapporto impotente nei confronti della terra che resta, ma anche il rapporto inverso, terra-uomo, è vano. Se la terra dura, questo permette alle generazioni di succedersi, ma non dà alcun senso a questa successione. È una permanenza indifferente. Il restare della terra non è il restare di un fondamento. Non arreca né senso né salvezza all'uomo che passa. Che utilità per l'uomo? Che senso per l'uomo? Se il mondo, che la sua attività non può cambiare, se il mondo non ha il potere di dare all'uomo il suo significato. Versetto 5. Il sole sorge e il sole tramonta e si affretta verso il luogo da dove sorgerà di nuovo, da dove risorgerà. Le parole, la parola, la radice che esprime l'atto del sorgere, designa in genere appunto l'apparizione della luce del sole, ma anche per esempio l'apparire della lebbra, stesso verbo, secondo libro delle cronache, 26-19, anche l'apparire di Dio, Deuteronomio 33-2, e anche l'arrivo della stella di Giacobbe. Il verbo invece che indica l'atto del tramontare indica appunto normalmente il calare del sole. Ma al versetto 4 lo stesso verbo viene usato per indicare ciò che viene, non ciò che va. E quindi si tratta della corsa, il sole va, si affretta verso, corre verso il tramonto. Non si lascia giù, si precipita verso il tramonto, si affanna verso il tramonto. È la corsa che caratterizza l'ansimare. Per esempio, l'ansimare del corpo che è aspirato dal desiderio, dell'acqua durante la siccità, della liberazione del parto. Vedremo dell'ombra, come lo schiavo sospira l'ombra, dice Giobbe, del riposo della notte, del territorio o della ricchezza degli altri. Cioè Coelet dice: il sole brama come l'acqua nella siccità, come il corpo aspirato dal desiderio, come il bambino di uscire dalla madre. Il sole si precipita verso il tramonto, perché deve correre a rinascere. Non è, Coelet non immagina i cavalli del carro solare, ma un uomo. Non è una traversata regale quella del sole, è la traversata di un povero uomo per il Coelet. E non è il giovane sposo del Salmo 19, là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza di nozze ed esulta come prode che percorre la via, è il Salmo 19,6 appunto. E neanche il servo puntuale del Salmo 104, ma il sole di Coelet è lo schiavo di Giobbe 7,2, come lo schiavo sospira l'ombra e il mercenario aspetta il suo salario. Cioè, per Coelet il sole è uno schiavo che fa un lavoro senza fine e senza significato, almeno per lui. Forse lo ha per il padrone, ma lo schiavo non lo sa. Come Sisifo, esattamente come Sisifo. Sisifo, sapete, che era più grande degli dèi perché sapeva la stupidità a cui gli dèi lo condannavano, no? Sisifo era lo schiavo potente, a cui fu dato in pena di tirare in cima a una montagna una pietra che per peso spontaneo rotolava giù, e lui doveva riportarla su, la fatica di Sisifo, portare su una pietra che immancabilmente rotola giù. Ma Sisifo sapeva di questa inutilità, dice Camus, ed era più grande degli dèi, no? Appunto, ma il sole che si affretta verso il suo calare, e Sisifo che aspira al riposo dopo un lavoro costringente da schiavo, dopo un lavoro che non ha dato il senso della vocazione del lavoro. Il sole come uno schiavo aspira al riposo, che è in Israele nozione escatologica, appunto, ma non c'è riposo. Il solo riposo che ci sarà per Coelet sarà la morte. Il sole qui è come il figlio dell'uomo, Matteo 8:20. Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo il nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo sole inquieto che non può fermarsi. Perché quando arriva al termine della corsa, siccome dove arriva non è la dimora, perché la dimora sarebbe solo la morte, deve alzarsi e di nuovo riprendere il cielo, e di nuovo riprendere senza fine il cerchio, il ciclo dell'eterno ricominciamento. Com'è possibile esprimersi così? Il sole tramonta a ovest e sorge a est. Come può levarsi dove tramonta? Commenti e immaginari antichi parlano di questo trasbordo del sole di notte. Parlano di vie sotterranee sconosciute. Il tema, per esempio, da ovest a est, del lavoro che fa la luna, la cui falce è sdraiata e simile a una barca per trasportare il sole, perché il mattino riprende, no? Per cui l'affanno del sole non è tanto di giorno, ma piuttosto di notte, quando egli deve correre dietro l'orizzonte per riguadagnare il luogo da dove si leverà. Renan traduce così questo passo: il sole si alza, il sole tramonta, e poi riguadagna in fretta il punto da dove deve levarsi di nuovo. Ma ciò che desidera è la dimora, il riposo, l'eterno riposo, appunto il grande canto del cantico, no? Ciò che desidera è il riposo, da dove però deve rialzarsi. Come a dire, il sole è la parabola dell'uomo vano, schiavo, il quale lavora, ma arriva in un riposo che è un ricominciamento. L'unico riposo per lui purtroppo è la morte. Il significato di questo verso qui, significato, alcune riflessioni che si possono fare su parole così, credo siano evidenti, no? Anzitutto, il carattere patetico e ridicolo di questo sole schiavo, costretto incessantemente a fare un viaggio inutile. Non si può certo fare di questo sole un dio, è un povero diavolo che fa qualcosa senza saperlo, costretto. Ancora, la ripetizione disperata, non salvifica, come nelle religioni misteriche, dove invece l'eterno ritorno, ma torneremo su questo, dove la ripetizione sfugge alla malignità della storia. L'eterno ritorno serve a fuggire il male, la morte, no? Tanto tutto tornerà, niente ci può vincere e niente ci fa male veramente, no? Invece Coelet no, è una ripetizione disperata, non salvifica. Il fatto che si tratta del sole e non del fuoco, non di un elemento eterno, ma di una creatura affaticata in un mondo affaticato e affaticante, e il cui lavoro è almeno apparentemente assurdo. La formula di Eraclito, tutto scorre, tutto passa, era legata all'affermazione che la guerra genera tutte le cose. Ma secondo Coelet non nasce niente in questo passaggio del sole, non nasce niente. Mentre ciò che è essenziale per un giudeo non è la guerra, ma la vittoria e il riposo escatologico, no, la domenica. Il ciclo o il ritorno incessante del sole non è salvezza, ma disperazione, perché esso non sottrae alla storia, ma rende la storia monotona, insignificante. Quindi dopo l'impassibilità della terra, che è stupida, resta sempre uguale, passano gli uomini, ma lei non si accorge. La mobilità sciocca del sole, senza senso, è oggetto di una lucida demistificazione, di una demitizzazione. È solo una creatura che gira e rigira, vedremo. E le cui corse quotidiane si succedono vanamente, come le generazioni umane. Versetto 6. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira sopra i suoi giri, il vento ritorna. Il vento gira e rigira, va e viene, da nord a sud, da sud a nord, cambia direzione senza senso, senza logica e ragione, esaurendo tutte le sue energie inutilmente. Non fa che cambiare senso, direzione, senza che ci sia un senso, cioè un significato. No. Una direzione senza senso. Anche qui non è un ciclo. Sai, l'onnipotente vento che torna. Tutti dentro vivono, muoiono, crepano, guerreggiano, si amano, urlano, gioiscono. Ma lui continua. No, no. Non è appunto il divino vento che continua a girare. No. È solo un movimento sterile, ritorna. Il senso può essere fisico, il vento ritorna sui suoi percorsi, sui suoi circuiti, ripassa sui luoghi già percorsi, rifà il cammino in senso inverso, o piuttosto iterativo, cioè il vento ricomincia sempre a girare. Non può star fermo. Il vento. Non il grande elemento divinizzato che è l'aria, il vento. Vento, aria in Coelet non riguarda mai Dio, è il vento. È il vento che gira attorno a noi ed è quel vento che dentro di noi alita, soffia in maniera passeggera. Ecco, se è tutto qui ciò che di Ruah, di aria, ha a disposizione l'uomo, non si può certo trovare in questa vanità, in questo soffio, in questa evanescenza, né in questo disordine, né in questo non senso, il senso della vita o la vittoria sulla morte. Versetto 7. Tutti, neanche uno escluso, tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Cosa vanno a fare? Non lo riempiono mai. Dice Coelet, no? Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Dove qualcuno poi sta a studiare che c'è il principio dell'evaporazione, no? La conoscenza fisica. Tutti, come poi il versetto 8 e 9, tutte le cose sono in travaglio, ciò che è stato non c'è niente di nuovo. Coelet vuole in questa paradossale, tragico passaggio della vanità su tutto, vuole appunto sottolineare che ha un carattere, ha un marchio universale e irrefutabile, questa constatazione di Coelet. Tutto, fiumi e mare, rappresentano l'elemento acqua, la terra, il sole, fuoco, l'aria, il vento, l'acqua. Anche l'acqua è descritta come una creatura che fa un lavoro senza fine e senza scopo. Anche se insaziabili, fiumi e mari non sono forze mitiche del caos, sono realtà demitologizzate, meta. Come il sole si affretta verso il suo luogo, così l'acqua va verso il mare, che è il suo luogo. Eppure mai le acque saranno raccolte nel loro luogo, quello che Genesi assegna loro. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. Stia nelle loro vasche le acque, no? E invece i fiumi continuano a scorrere e il mare non è mai pieno. I fiumi riprendono incessantemente ad andare là al mare, dove tuttavia sono già stati prima, continuamente. Ecco, questo movimento non è appunto, mi pare, movimento scientifico, è assurdità e vanità teologica. È ribadita l'assurdità di questo perpetuo ricominciamento, senza senso, inutile. I fiumi continuano ad andare dove vanno, continuano a riempire senza cambiare livello il serbatoio che si intestardiscono a riempire. A che pro ricominciare ciò che è inutile? Terra, sole, vento, fiume, mare, acqua, appunto. Non si può, sentendo questo, non pensare che Coelet sia partito da un poema sulla natura, per riprendere i quattro elementi della speculazione greca. Sapete che la filosofia è partita da lì, no? Quando è nata la filosofia, e cioè quando i miti e i racconti religiosi non sono più bastati all'uomo per chiedere la ragione delle cose, ma l'uomo ha voluto chiedere alle cose stesse ragione davanti a sé, è cominciata in Grecia la filosofia in rapporto all'origine delle cose, l'archè, il principio, cioè ciò che è in tutto ragione di tutto. Ciò che in qualche maniera è in ogni cosa, e cos'è in ogni cosa nell'uomo se non gli elementi della vita, l'aria, l'acqua, il fuoco, il sole, no? È l'aria. La seconda delle varie filosofie, l'aria o il fuoco è all'origine del mondo. Dopo la filosofia procederà proprio perché dirà no, non può essere un elemento del mondo origine di tutto. Allora origine di tutto è ciò che non è niente di determinato, cioè è l'informe, l'aperon. E poi continuerà nel problema del divenire, ma l'apero non può essere solo che un succedere delle cose, perché se è qualcosa non può essere l'origine di tutto, o si arriverà all'essere, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo studiato questi percorsi del filosofare umano. Coelet conosce questa filosofia dei sapienti, dei primi sapienti, di Talete, di Anassimandro, Anassimene, conosce benissimo. Solo che Coelet ha un'altra preoccupazione, o perlomeno ha un altro atteggiamento. Al posto degli elementi della creazione, Coelet considera la terra, il sole, il vento, l'acqua come delle creature nella creazione. Sono creature nella creazione, il cui comportamento non è fonte di comprensione né di salvezza. Non sono archè, non sono principio, non sono senso. E Coelet si serve dei miti greci sull'uomo, quelli che dovrebbero dar senso alla storia dell'uomo nel mondo, per ridicolizzare la speculazione greca sugli elementi. La demistificazione operata da Coelet avviene in due tempi, no? Non si può spiegare il mondo a partire da ciò che lo costituisce, dai suoi elementi, che sono sciocchi, per il senso. Secondo, l'universo è impassibile davanti ai movimenti dell'uomo, e ciò che nell'universo si muove manca di senso, come l'uomo, perché non fa che agitarsi in maniera sterile, come le generazioni umane. I ritmi della natura, i cicli, che alcune religioni invece avevano reso salvifici, no? Anche molti dei riti e dei miti di Israele, per esempio, si impiantano su miti e riti della natura, anche la Pasqua, per esempio, no? I ritmi della natura, secondo Coelet, non sono fonte di salvezza, non sono capaci cioè di sottrarci alla malignità della storia e a inserirci nei cieli, come il ritmo fertilizzante del Nilo, il ciclo mitico di Osiride, la teoria stoica dei cicli, la rinascita delle stagioni nelle religioni misteriche, che saranno ridicolizzate a 12.5, lo vedremo. Secondo Coelet, tutto si muove non in cerchio, ma in disordine, senza fine, senza meta, come uno schiavo che anela inutilmente al riposo. Il participio durativo dei verbi lo sottolinea: più c'è movimento e agitazione, più è la stessa cosa, più non cambia niente, non c'è progresso. nel senso di uno scopo che dovrebbe apparire nei cieli della natura perché l'uomo vi trovi salvezza. Per esempio la vita che esce dalla morte. No, la natura non è niente più che la natura. Niente di divino la abita. La natura può essere per l'uomo diversione, diversione, non conversione. Non si può fondare una comprensione dell'universo su elementi che sono solo creature, né la salvezza sui loro movimenti assurdi. Non c'è salvezza nella ripetizione, nell'eterno ritorno di cose che sono sottomesse alla disperazione, se pretendiamo che diano senso. Si può allora vedere se il senso viene dalla storia dell'uomo. Versetti 8-11. Allora, non viene dalla natura? Dopo la descrizione impersonale della natura, ecco la descrizione dell'uomo. Se le generazioni si succedono incessantemente, l'individuo può dare un senso a questa corsa costante, inesaurita, in modo che essa sia altra cosa dei movimenti sterili della natura? Qual è il rapporto dell'uomo con lo spazio e con il tempo? Può esserci una teologia della storia, no? Ci torneremo evidentemente, ma questi versetti brevissimamente dicono già la posizione di Coelho, dicono già l'ironia di Coelho, ve l'ho detto all'inizio, non è una filosofia chiusa la sua, no? Versetto 8. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Tutte le cose sono in travaglio, così traduce la Vulgata, cioè quella traduzione latina che abbiamo usato per secoli anche nella Chiesa, no? Invece i 70, cioè i traduttori greci, i primi traduttori greci del Vecchio Testamento, traducono cose con parole, stessa cosa, no? Si potrebbe tradurre anche tutte le parole sono deboli, stancano, sono vane. L'uomo non può andare fino in fondo delle sue parole, perché la parola dell'uomo non contiene il senso. Perché la parola dell'uomo non è creatrice, e Dio solo conosce il segreto delle cose, e perciò Dio solo ha le parole, non vane. Il segreto delle cose che egli ha creato parlando. Tutte le cose o tutte le parole sono in travaglio sotto il sole, stancano, sono affaticanti per l'uomo. E nessun uomo, nessun occhio, nessun orecchio sfugge alla vanità. Parlare, guardare, udire sono i sensi dell'uomo, no? Sono i sensi attraverso i quali il senso dovrebbe passare, passa, però passa come vanità. Parlare, guardare, udire, tre cose stancanti, tre cause alle quali l'uomo vota la sua vita e che lo sfiancano, lo esasperano. Tutto ciò che è cura dell'uomo, interesse per l'uomo e attorno a cui l'uomo continua a girare con la parola, con gli occhi, con l'ascolto, è deludente, è noioso, la noia che viene dalla vanità delle cose, no? Perché non essendone il creatore, l'uomo non può coglierne e spiegarne il senso. L'occhio non è solo la capacità di vedere, ma è, noi diremmo, da moderni diremmo, è l'intenzionalità, è il contatto con il mondo, è la presa sull'altro, su tutto l'altro, la sorgente del desiderio. che è necessario per camminare, in senso etico, in senso fisico, no? Anche l'occhio è del cieco, anche il cieco ha un occhio della realtà, come no? Continua a guardare, continua a intenzionare, magari usando altri sensi, ma intenziona, guarda le cose, e le vede, come no? L'occhio non si sazia, l'occhio di guardare, andrebbe tradotto meglio, dicono, con non è soddisfatto. Perché non si tratta di dire che l'occhio non si stanca e vuol sempre vedere di più, sai, siamo curiosi di vedere sempre di più, no? Ma che tutte le cose che vedi, ognuna delle cose che vedi, non sazia, è un'altra cosa. Tu ti imbrogli continuando a dire, adesso mi manca da vedere qualcosa, facendo finta che potrai vedere. Qohelet, come sempre, è radicale, no? Tu non vedi niente veramente, niente, neanche, basta una sola cosa o mille cose per capire che l'occhio non è sazio. L'occhio non riesce mai ad appagare la sua fame, si potrebbe dire anche qui, non riesce mai ad arrivare a casa, no? Non riesce mai neanche lui, come il sole, ad arrivare nel posto dove è a casa, dove è pieno, dove può riposare, dove è sazio. È il supplizio di Tantalo, non a causa della grande quantità delle cose da vedere, che non sono esauribili. Solo per finzione Salomone dice, io ho visto tutto, no? Ma perché lo spettacolo, ciò che si vede, è senza significato e direzione, è senza senso, è insensato. Ed è lo stesso per l'orecchio, che non è mai sazio, non tanto nel senso di pieno, riempito, in maniera che bisognerebbe ascoltare sempre di più per riempirlo, ma nel senso di soddisfatto. Il problema non è di quantità, ma di senso. Per questo il lavoro dei sensi è affaticante e vano. Ascoltare, il verbo ascoltare, viene osservato che è relativamente poco usato da Qohelet, e mai per dire ascoltatemi. Assenza curiosa in un maestro, il quale ogni due minuti dice ascoltatemi, ascoltatemi, no? È un maestro che non cerca di attirare l'attenzione su di sé. Ascoltare, certo, è meglio che parlare, perché molte parole sono fumose, 6.11. Certo, è meglio scegliere di ascoltare parole che valga la pena di ascoltare. Guardate per esempio 7.5. Meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare il canto degli stolti. O prendete il capitolo 9, versetto 16-17. È meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina tra i pazzi. Poco usato il verbo ascoltare, molto usato da Qohelet il verbo guardare, vedere, considerare, constatare, ammirare. Pochissime volte è rivolto l'invito al discepolo guarda, e invece per ben 20 volte è usato la prima persona, ho guardato, ho visto, ho considerato, ho guardato. Sono esperienze che Qohelet ha fatto e che presenza. Qohelet ha molto guardato, ciò di cui parla è stato visto, è da vedere, è oggetto di esperienza, non di speculazione. Ed egli si accontenta di presentare, di elencare ciò che ha visto, senza voler fare un sistema che spiega. Ho visto. È la natura dell'uomo, è la dignità dell'uomo, perciò che lo spinge a cercare di guardare. Ma l'uomo non ci riesce. È la natura dell'uomo che spinge l'uomo a tendere l'orecchio, ma non riesce a ad ascoltare, perché solo la parola, l'occhio e l'orecchio di Dio dicono, vedono e ascoltano. Solo la parola, l'occhio e l'orecchio di Dio sono a casa. Sono nel senso, sono il senso, la verità, il riposo, la casa. Non il sole che da schiavo, non il mio occhio che continua a rincorrere senza mai arrivare, no, non le mie parole. No. Questo appunto, spero sia sufficientemente così non ambiguo, non vuol dire, lo vedremo più volte, che non ci sia niente da ascoltare, da vedere, da dire, né che l'uomo debba smettere appunto di ascoltare, di vedere, di dire. L'uomo non può, non deve smettere di cercare. È uomo soprattutto per questo, per questo. Ma è stancante, questo dice Qelet. È un affanno vano. Perché questa ricerca non arriva a cogliere il senso. L'uomo deve incessantemente ricominciare a cercare, perché è la dignità dell'uomo voler cogliere il senso, solo che deve rinunciare a fabbricare dei sistemi che pretendono di comprendere il senso. Bisogna accontentarsi. L'uomo ne ha abbastanza, dice il Qelet, per vivere quest'oggi, anche domani. Ma non ha il tutto. O se si vuole, vale la pena di vivere, ma non siamo a casa. Non c'è riposo. Se qualcuno dice che siamo a casa, vi sta imbrogliando. Questo dice Qelet. Versetti 9 e 10. Ciò che è stato sarà. E ciò che si è fatto si farà di nuovo. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Due parole, perché poi ritorneremo con una meditazione su questo tema. Allora, il contenuto dell'esistenza umana, tutto ciò che si fa, tutto, e tutto ciò che è stato fatto, le imprese umane, i successi, i fallimenti, le rivalità, le sofferenze, tutto ciò che succede sotto il sole nel passaggio delle generazioni, tutto, tutto è vano. Il rinnovarsi incessante degli attori umani potrebbe far pensare a che la recita si rinnova, c'è una trama che progredisce. No, niente, dice Qelet, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ognuno fa il suo teatrino, ma poi si riprende da zero. No, non è una sceneggiatura che si incrementa. Pensate alla parola novità che era stata piantata dai profeti nel cuore della speranza giudaica. Il pio israelita aspettava la nuova venuta, la novità. Ma questo non risponde alle attese di Qelet. Una salvezza da manifestarsi in questo mondo, nel quale nulla sembra veramente cambiare. Salvezza che tarda da secoli, tra l'altro. Questo discorso messianico, questo discorso dell'attesa doveva essere per Qelet quello che è stato e può essere per molti di noi, per dei cristiani, dei giorni nostri, il paradiso marxista, no? Versetto 10. Come mai capita che davanti a una novità ci meravigliamo e non capiamo che lo stesso è già avvenuto in un passato più o meno lontano? Questo inganno, dice il versetto 11, è possibile, è reso possibile dalla dimenticanza nella quale cade subito la storia degli uomini. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Qelet dice del mondo umano, ci si disinteressa alla svelta. Lo spettacolo umano non rallegra gli occhi. ingiustizie, oppressioni, rivalità, situazioni rivoltanti. Si comprende, dice Coelet, in queste condizioni il rapido oblio. È bene dimenticare il mondo, dice Coelet. E questo ti permette di illuderti per un momento che verrà qualcosa di nuovo. Ma anche le cose riuscite, non solo le cose malandate, anche le cose riuscite dell'uomo hanno un sapore di cenere, viziate come sono dalla morte di colui che le compie, e vengono distrutte dalla generazione che segue. Capitolo 2, versetto 18. Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto e sorto il sole perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stupido. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Confrontate anche 4:16, se vi interessa, sullo stesso tema. Si potrebbe dire, se è possibile inserire una piccola meditazione su un tema provocatorio, di sicuro, si potrebbe tradurre tutto questo discorso di Coelet così: al mondo non c'è progresso. Non c'è progresso. Quando si dice che facciamo un mondo migliore, che progrediamo, secondo Coelet è una balla, è ideologia. La natura ripete incessantemente delle cose senza senso, e la storia, ciò che l'uomo muove nell'universo, non fa che agitarsi in modo sterile, come la successione delle generazioni umane. Tutto sotto il sole, tutto ha sempre la stessa leggerezza o vanità, la leggerezza dell'inconsistenza in questo caso, oggi come ieri. Non c'è progresso. Da non intendere in termini imbecilli, nel senso di dire Coelet è un imbecille, perché non lo è. Quando scrive Coelet conosce bene le scoperte, i progressi fatti nelle civiltà del Medio Oriente nel quale vive, nei 3.000 anni circa di storia che lui conosceva. Le strade, le irrigazioni, l'agricoltura, la scrittura, le navigazioni, la domesticazione degli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Sa benissimo. L'umanità non ha mai smesso in questo senso di fare progressi, Coelet lo sa. E tuttavia dice ciò che dice, vuol dire che non pensa a questo tipo di progresso. Non parla